Maria, cari amici, eccoci di nuovo a voi, io Antonio, padre Giampio, per il consueto appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata. Salutiamo immediatamente il padre. Ave Maria, padre Giampio.
Ave Maria Antonio, bentrovato, cari amici, anche a voi, tutti bentrovati in questo nuovo incontro. Oggi, Antonio, continuiamo a parlare del nono comandamento, va bene?
Esatto. Siamo ancora nell'ambito del nono comandamento. Quelli dei nostri ascoltatori che ci hanno seguito anche nella precedente puntata ricorderanno che siamo appunto nel nono comandamento. Allora, padre, rileggiamo questo articolo 528.
Perfetto, sia il 528 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica che ci chiede che cosa proibisce il nono comandamento. Grazie Antonio.
Allora, il nono comandamento proibisce di coltivare pensieri e desideri relativi alle azioni proibite dal sesto comandamento. Ecco, padre, quindi questo è, possiamo dire così, un po' la parola chiave è concupiscenza, no? Sembra che.
Esattamente, proprio questo desiderio disordinato che un po' abbiamo ereditato e di cui dobbiamo un po' sempre affrontare continuamente, come dice San Paolo, il buon combattimento per sempre più estirpare queste piante infette. Questo desiderio disordinato deve diventare un desiderio ordinato. Il problema principale, sai qual è? È che un po' il nostro cuore è fatto per amare, e solo che col peccato originale la direzione dove indirizzare questo amore, questo desiderio, ha perso la traiettoria giusta. Quindi c'è stata una convergenza o una traiettoria. Così come hanno dovuto fare arrivare un'astronave sulla Luna, così hanno sbagliato traiettoria e ha mancato l'obiettivo. E questa concupiscenza dopo il peccato originale ci fa sbagliare traiettoria, ecco, che ci fa desiderare non quello che ci fa bene, non quello che ci dà la vera felicità, ma ci fa desiderare delle verità, delle false verità, delle parziali verità che non possono soddisfare interamente il nostro cuore, come ricordando quel bellissimo insegnamento di Sant'Agostino: il nostro cuore è sempre fatto per te e non trova felicità finché non trova te. Ecco, ora un po' questa verità che dobbiamo sempre affrontare. Precedentemente avevamo un po' visto qualche riflessione su quello che ci proibisce il nono comandamento, su questi desideri sbagliati, sui pensieri sbagliati, che cosa sono questi pensieri cattivi, questi desideri disordinati che ci parla il Catechismo, quando questi pensieri, abbiamo visto, diventano disordinati. Adesso oggi vogliamo un po' continuare a comprendere quale peccato mi rappresenta, quale conseguenza ha questo desiderio sbagliato. Quindi non solo i pensieri cattivi acconsentiti sono sempre il peccato, anche quando sono un peccato che dà disordine all'anima, perché facilmente, dicevo San Giovanni Paolo II, quando dice dobbiamo continuare a esaminare la nostra coscienza e particolarmente sugli ultimi due comandamenti del Decalogo, perché si fa più difficoltà a riconoscerli e si commettono con tanta, 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 tanta facilità. C'è cioè, qualcuno che diceva, padre, ma adesso qua ormai non so più comprendere quando è solo un sentire, un consentire, mi tocca fare un taglio radicale di capelli, no? Mi taglio radicale, mi taglio anche lo scalpo, fa così, perché tutta questa testa qua mi fa portare a questa posizione. Bene, vediamo un pochettino di vedere il meccanismo per poter trovare le rotelline giuste. Quindi per commettere un peccato di opera ci vogliono di solito molte cose, molte procedure mentali e poi mettere in azione. Si presenta l'occasione propizia, il tempo sia opportuno, il luogo favorevole, ma poi vi è sempre qualche difficoltà che ci trattiene nel commetterlo, magari il timore di essere scoperto, il perdere l'onore, essere punito dalla legge, via dicendo. Quindi commettere un peccato materiale, effettivamente, diciamo, ci sono molte possibilità di farmi evitare di attuarlo. Il problema, e sono tutte circostanze esterne, il problema diventa, diciamo, che queste protezioni, questi aiuti che mi danno queste circostanze, che abbiamo un po' elencato, mancano nei peccati di pensiero. Per commettere i peccati interni non vi è alcun ostacolo, perché si possono commettere in qualunque tempo, in qualunque luogo, in qualunque circostanza, di giorno, di notte, in compagnia, da soli, in casa, fuori casa, in pubblico, in privato, nelle vie, nelle piazze, perfino nelle chiese. E quindi vediamo come un po' questi freni che l'azione esterna potrebbe suggerirmi, quando ormai la mente non è, la persona non è completamente corrotta o non è tanto depravata, da non avere più neanche più il ritegno di essere fermato da queste circostanze esterne. E come questo possa invece il peccato interno essere lo stesso alla porta in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione. Ti ricordi quando si parlava di Sant'Efrem, quando una donna di malaffare volle o fu mandato da dei nemici della sua anima così per proporgli delle cose sbagliate. Delle proposte immorali. Allora dice Sant'Efrem: va bene, facciamo quelle cose che tu mi proponi, ma vieni con me. Allora arrivarono in una grande piazza e dice: bene, facciamole qua quelle che vuoi fare. Ma come? Dice questa donna in malaffare, e qua in mezzo a tutta la gente così, ma è una cosa un po' vergognosa. Dice: e come tu osi avere vergogna di farlo davanti alle persone e non osi avere vergogna di farlo davanti a Dio? Eh sì, l'avere condia, la vergogna l'aveva un po' intimorita. Chiaramente uno può dire: ah, ma io non c'ho neanche vergogna di fare sta robaccia anche davanti, proprio ormai siamo arrivati proprio oggi alla depravazione più grande, perché non si ha neanche più questo senso di vergogna neanche di farlo. Le cose spudorate davanti agli occhi del sole. Però a volte un tempo c'è ancora un po' almeno questo rispetto. Le cose malvagie non si fanno di nascosto, si fanno cose in luoghi appartati così, invece adesso un po' malamente la sfrontatezza, la spudoratezza. Però dice: ma l'occhio di Dio che ti vede continuamente, ecco quello che un po' sarebbe un po' l'antidoto contro questi peccati di pensiero. Questi pensieri che ho piacciono a Dio, piacciono all'Immacolata e sono nella sua volontà, sono quelli che mi fanno santo. E diciamo che il problema dei peccati di pensiero è che possono continuamente presentarsi, essere consumati internamente dietro proprio alla maschera più comune che uno può adottare. E possono moltiplicarsi di un valore X innumerevole. Supponiamo uno che sia fortemente agitato da una passione disonesta e non si dà alcuna premura di combatterle, di scacciarle, ma costui è che si può dire ad ogni momento, perché ad ogni momento gli si rinnovano i desideri malvagi, gli si affacciano alla mente le compiacenze sporche dell'impurità e ogni volta accondiscente. Chi potrà calcolare quante volte si sia ripreso? Si sia presentato questo peccato durante anni e anni di vita. Poi pensiamo ai peccati materiali nelle opere, in certi casi non si possono più fare per mancanza di salute, perché vengono meno le forze, ma i peccati di pensiero possono commettersi sempre anche in punto di morte. Pensa come un Sant'Alfonso di Liguori era molestato e tentato dai pensieri impuri anche quando ormai era già ultra-ottantenne, ultra-novantenne, era già ancora molestato, doveva ancora combattere contro questi contro questi peccati, contro queste suggestioni, contro queste tentazioni. Un combattimento che è un po' una Santa Brigida di Svezia, quando negli ultimi anni della sua vita era molestata dalle tentazioni di pensieri di impurità. Dice: ma Gesù, queste cose non le voglio, non le voglio neanche da giovane, così, perché adesso? Perché tu comprendi che se non hai avuto queste tentazioni da giovane è perché ti custodiva la mia grazia. Quindi un combattimento che normalmente dobbiamo sempre affrontare. Ricordiamo il glorioso San Tommaso d'Aquino, che dopo una strepitosa vittoria contro una tentazione di una persona, così ottenne la cintura della purezza, cintura della castità, cinta dall'angelo, dalla Beata Vergine Maria, e quindi non fu più molestato in questa passione. Però normalmente servirà grande combattimento per la nostra naturale inclinazione disordinata, quella concupiscenza di cui parlavi prima, Antonio. Anzi, il nemico è sempre pronto un po' a raddoppiare gli sforzi per poter far cadere il povero infermo in quel genere di peccati. I peccati che portano piede all'inferno sono i peccati contro la carne, che possono essere nelle opere, possono essere nei pensieri. Perché sa che se vi riesce a far cadere quest'anima, è certo di guadagnare un'anima per trarla alla perdizione. Un altro punto da poter considerare, secondo me, Antonio, importante, è che i peccati di pensieri sono pericolosissimi perché sono molto facili, tutto sommato, da commettersi. E in più c'è anche difficoltà nel conoscerli. I peccati materiali, infatti, lasciano sempre qualche traccia, fanno un'impressione in genere su chi li commette, almeno fin quando non è arrivato l'indurimento del cuore, tanto è diventato vizioso, abitudinario, che ormai diventa un po' acqua fresca. Ma un po' la coscienza, finché non è completamente addormentata, stata fatta tacere, ancora il rimorso lo dice. Invece non è la stessa cosa, non così per i pensieri. Essi un po' svaniscono con rapidità e non lasciano traccia del passaggio. E quindi motivo per cui raramente si confessano questi peccati di prima, che è un animo un po' vigilante, e si ha quella vivacità di dolore che sarebbe richiesta per fare una buona confessione. E chi può dire, magari, appunto, quante anime tralasciano di confessare questi peccati? Non è comune ricordare quando Padre Pio tante volte chiedeva ai figli spirituali: e coi pensieri come siamo messi? Coi pensieri come siamo messi? Oppure quel ragazzo, quel giovane, dice: padre, era Donatilio che diceva, ha portato un pullman di Pellegrini, dice, su un pullman 37 li aveva mandati via. Dice: padre, ho fatto due peccati di pensiero. Dice: vai via, vattene sciagurato. Dice: ma padre, ne ho fatti solo due. Dice: figlio mio, e non sai che l'inferno è nato per un peccato di pensiero?
Mamma mia, sì.
L'inferno è nato per un peccato
Nato
di
per un
pensiero.
peccato di pensiero, pensa un po'.
Padre, ho fatto il
Sì.
pensiero proprio. Vate, dice, padre, ma per un pensiero? Dice: ma non è il primo, non è l'unico. Dice: quante volte vedi cosa. Come dobbiamo essere veramente vigilanti anche in questo punto qui. Sì, Antonio, dimmi pure.
Padre Giampio, appunto, no, mi ricordavo, no, seguendoti in questo tuo ricordo, anche del fatto che Padre Pio riusciva proprio addirittura, noi parliamo del buon profumo di Cristo, no? Noi parliamo del buon profumo di Cristo, dice San Giacomo, la sapienza è anzitutto pura, no? Poi tutto come si esprime San Giacomo. E Padre Pio riusciva proprio a sentire quasi il cattivo odore dell'anima, il cattivo odore dell'anima che purtroppo è infangata da questo tipo di peccato che, come dicevi tu, giustissimo, no? È un peccato che può essere folgorante, tac, basta un pensiero, come nelle condizioni che abbiamo detto l'altra volta, no? Ma basta effettivamente un pensiero per diciamo, commettere un peccato grave, gravissimo. Allora, effettivamente lui certe volte sentiva proprio il cattivo odore e cacciava anche le persone dicendo vattene via sporcaccione, per esempio, no? Vattene via sporcaccione. Addirittura ricordo che una volta si presentò un prelato a confessarsi da Padre Pio, dopo che si è accusato di tutti i suoi peccati, Padre Pio dice che praticamente li aveva commessi tutti, no? Che non gli mancava niente, insomma. Quindi, insomma, questo ci deve far fare veramente un bagno di sana umiltà, no? Cioè, effettivamente, sembrerebbe che questo nono comandamento e decimo comandamento siano quasi difficilissimi da rispettare, però il Signore non ci tenta mai al di sopra delle nostre forze. Ecco, questo pure no, lo
Esattamente.
dobbiamo. Ah.
Esattamente. Se siamo vigilanti, se siamo uniti delle armi, lo scudo della fede e la preghiera, così siamo vigilanti nel fuggire le occasioni, non metterci nei pasticci, così,
Esatto.
il Signore non permetterà mai che siamo vinti da questo principe delle mosche, qua, così. Però chiaramente serve anche la nostra diligenza. La nostra dirigenza, diceva San Carlo Borromeo, diceva: ma tu ti lamenti così, quando sei in chiesa ti arrivano questi pensieri così, ma come ti sei comportato prima di entrare in chiesa? Come è stato il momento in cui eri in sacrestia? Come è stata la preparazione, come si diceva un tempo, la preparazione prossima, la preparazione remota a tutto questo? Ecco che Padre Pio voleva dividere la sua giornata in metà giornata di preparazione alla Santa Messa, l'altra metà della giornata in ringraziamento. Proprio per prepararsi diligentemente e tutto questo. E quello del profumo mi fa venire in mente, Antonio, anche una cosa molto, molto bella. Sai che Padre Pio utilizzava il medico gli aveva chiesto di così utilizzare del tabacco per il suo asma, per i suoi polmoni. Ma lui, oltre che per i polmoni o per l'asma, respirare meglio, utilizzava il tabacco per allontanare il fetore. Lo chiamava il fetore dei vostri peccati. C'era un'anima stigmatizzata che profumava di paradiso. Come voi sentite il mio profumo di paradiso, diceva, io sento la vostra puzza dei peccati. E San Giuseppe da Copertino, a seconda delle puzze, riconosceva anche il tipo di peccati. Quindi ogni peccato aveva la sua
Incredibile.
puzza di caradice, di putrefazione, di marciume, di
Bene.
cosa. Ogni puzza aveva un po' la. Ogni peccato aveva un po' la. Il genere di peccato aveva la
Sì.
sua fetore. Come ad esempio, siamo vicino a una stalla, comprendiamo che c'è una puzza da stalla. Siamo vicino a un petrolchimico, sentiamo un
Esatto.
odore. Cioè, riconosciamo dei odori sgradevoli, oppure uno bruciato in forno, la fornata di pane o di pollo. È andato il pranzo in fumo oppure il tabacco un altro. Ma ci sono delle caratteristiche che sentiamo bene, i santi lo riconoscevano e gli abbinavano al tipo di peccato di cui un'anima era un po' infangata, era accalappiata e quindi un po' così aveva bisogno di questa guarigione della medicina che ci dà il sacramento della confessione come un sacramento medicinale, perché è l'unico sacramento dopo il battesimo che può far tornare l'anima del cristiano dalla disgrazia senza Dio alla grazia di Dio, al figlio di Dio per adozione. È l'unico sacramento, chiaramente questo sacramento è un sacramento, l'unico sacramento che possiamo ricevere col peccato mortale, è il sacramento della confessione. Tutti gli altri sacramenti dobbiamo riporli. E nel sacramento, dopo il sacramento della confessione, perché sono tutti i sacramenti dei vivi. Un altro
Comunque,
punto,
padre,
Antonio? Sì.
scusami padre se ti interrompo, no? Perché tu dicevi, no, ed è vero, che oggi, no, queste parole, no, la sfrontatezza, l'inverecondia, no, oggi, no, sono quasi delle cose che, insomma, dimenticate, no? Però penso un po' che io che ricordo anche un po', beh, a quei tempi ero studente, quindi quello che avveniva negli anni 80, 90, no? peggio di adesso, padre Giampiero. Cioè, veramente si assisteva anche, come dire, anche sulle spiagge, anche... Poi è arrivato l'AIDS, no? Non so se... no, colloco poi dopo nel senso giusto temporale, no? A un certo punto io ricordo proprio nelle spiagge c'erano delle cose che oggi non ci sono più, oppure per esempio anche in queste commedie che poi passavano per delle commedie allegre, spiritose, film così, e invece poi dopo erano anche alto contenuto in purità, no? Quindi io dico che veramente forse il Signore, adesso non vorrei dire delle cose che non esistono, però è probabile che sia così. In qualche modo certi castighi, certi mali, come per esempio l'AIDS, queste malattie che si trasmettono poi per dei rapporti che non sono secondo la volontà di Dio, no? Dio dice che i rapporti tra l'uomo e la donna devono avvenire nell'ambito del matrimonio. Invece a un certo punto, proprio anche negli anni 80, 90, c'era quasi questo amore libero. Non so se ricordi queste parole, come si dice, no? Questi slogan che giravano in quei tempi, l'amore libero, cioè, e quindi a un certo punto viene fuori l'AIDS. Questa malattia sessualmente trasmissibile che soprattutto nell'ambito dei rapporti contro natura, gli omosessuali, ha fatto una strage. Forse dobbiamo ringraziare, ecco, questa malattia perché io vedo, o perlomeno può darsi che le cose siano nascoste, non siano più così alla luce del sole, però quella inverecondia, quella cosa di manifestare a tutti, no? Parti del corpo, eccetera, eccetera, per me è diminuita. Adesso non so se tu puoi condividere questa cosa qui, proprio contro l'impurità, diciamo.
Mi piacerebbe tanto condividere questa tua opinione, ma ho dei grandi
Tu
dubbi,
sei
pensa.
confessore, tu sei un
Ho
confessore, quindi sai, certo, certo.
dei grandi dubbi, ma almeno penso che quella che una volta era un'immoralità riservata solo a piccoli ambiti o luoghi delimitati,
Ah, ecco, sì.
adesso sono sfociati in piazza. E quindi penso che un po' si sono allargate le zone balneari,
Ah, ho capito.
compreso il centro città. Quindi questo. E invece per questa cosa qui, negli anni in cui ero nella pastorale sanitaria, nel servizio in ospedale, quindi avevo fatto della consulta pastorale sanitaria diocesana, c'erano alcuni primari di infettivologia così
Sì.
che ci aggiornavano come c'è stato un rallentamento per alcuni anni di questa cosa ma questa cosa qui adesso stava riprendendo
Ah, ecco, pensa un po'
allegramente,
te.
allacramente. Quindi sì, è stato confermo, c'è stato un periodo in cui un po' c'è stato così, però alla paura ha vinto la malizia, il peccato di zone. Quindi purtroppo penso che per la modestia stiamo perdendo
Terreno un'altra volta.
ma a grandi linee, perché penso vedo una modestia non solo più riservata a luoghi circoscritti, ma è una depravazione anche a fasce di età ancora più si è allargata. A questa fascia d'età, nel diminuire di età e anche nell'età ormai adulta o veneranda, in cui c'è una certa sfrontatezza e immoralità a tutto spiano, senza più dover andare prima solo a luoghi come quello balneare, così.
Sì.
Quindi
Anche perché adesso
non.
abbiamo l'internet, no? Abbiamo questo internet, abbiamo questa rete, questa che è una rete che irretisce, ecco.
Sapete che tanti sono caduti in questa rete dell'immoralità e anche dell'inverecondia, così, quindi proprio segnale proprio che la virtù della modestia ha perso molta strada e anche un po' queste malattie. Poi, più di tanto, sono così coraggiosi che sono pronti anche a sfidare questo male, anche se dopo ci incappano, e come così dicevano che era una cosa in fase di aumento, di ripresa ancora esponenziale. Quindi purtroppo questa cosa qui, purtroppo i medici ci danno questo
Continua,
triste
insomma,
conferma.
sì.
Purtroppo così. E diciamo che anche un vanto di questa vita in vale, diciamo che prima era qualcosa un po' più di nascosto in sordina, adesso ci si vanta di fare gli sporcaccioni, come diceva Padre Pio, così, e ci si vanta di fare così, e chi più fa lo sporcaccione più è applaudito dalla. Diciamo un po' così, che così si tingono sui social per farsi passare così, per ricevere molti like, per essere personaggio così, quindi addirittura concorsi alle scuole, neanche addirittura superiori, ma addirittura forse medio o del biennio superiore, concorsi di sporcaccione, così chi più si mette proprio nelle cose pubbliche, nei canali pubblici delle reti di amici di gruppi scolastici. Quindi un po' questa corsa ha tanto bisogno veramente di un restauro veramente. Quindi proprio chiederlo per il trionfo del cuore immacolato, per questo restauro morale, perché un po' c'è stata una corruzione mediatica in cui non solo si è sdoganato così, ma è diventato qualcosa di ambito il passare per la figura dello sporcaccione, tanto che è un po' quel senso di pudore, di riserva, così adesso c'è l'ostentazione del male. Prima vorrei c'era ancora un senso un po' così, oggi forse più un'ostentazione del male. Uno si vanta di più come si combina, più come si conce, di più come si acconcia, di più come appare trasgressivo. Se si può ancora parlare, se è arrivato un limite alla trasgressione, però ormai quando, non so quando ormai si è arrivato un po' a girare come mamma e papà ci hanno fatto, non so se uno si comincerà a pensare alla devozione a San Bartolomeo di essere scoiattato, forse i tatuaggi stanno un po' aiutando in questo, però se fosse uno coperto solo che i tatuaggi oggi fosse quello che può salvare un po' di, però non è neanche questo un metodo a cui ricorrere per coprire. Ci sono tanti vestiti e tanta stoffa che va buttata al macio, che potrebbe benissimo utilizzare per coprire quello che Adamo ed Eva si accorsero. Forse dovremmo un po' proporre le cose alle donne del Nord Italia di fare una campagna promozionale di vendita di mele, così come Giovanni XXIII propose a una signora durante un ricevimento, così quando era alla corte di Francia. Ma cosa debbo che allora queste un po' cortigiane, così mal vestite, così, a cosa debbo che Sua Eccellenza mi dedichi questa attenzione di darmi questo frutto? Gli ha dato una mela, dice. No, perché così Adamo ed Eva, quando mangiavano, si accorsero di essere nudi, così forse può donare questo frutto un po' di luce ottica, così, alla propria coscienza.
Sì, e chi
Un
era?
po'.
San Roberto Bellarmino che andò. Padre che andò in visita da un pontefice, San Roberto Bellarmino, o andò da un regnante, non ricordo, però vide dei quadri dove c'erano appunto esposte delle figure poco vestite, anzi forse completamente svestite, no? E allora
Sì,
prima
da
di
un nobile, da
congedarsi San
un nobile.
Roberto, da un nobile, no? Ecco, questa è una cosa curiosa, se la racconti è interessante, no?
Beh, diciamo che era un principe o un duca del luogo, e di cui stimava molto la figura di San Roberto per l'opera che stava facendo. Poi dice: guardi, alla fine della conversazione, così molto molto affabile, così, vorrei raccomandarvi delle povere persone che non hanno vestiti per coprirsi. Dice: ma certamente provvederò io ad aiutarli per avere una tenuta dignitosa, così per poter coprire l'unità. Non hanno vestiti per coprire la loro nudità. Dice: guarda, sono quelli lì, sono lì appesi che gemono dal freddo, così. Allora, comprese un po' l'avvinciamento e tolse questi Chiaramente che questa arte, come viene chiamata, del scoperta o arte immorale, arte è un veicolo anche questo per facilitare questo argomento di cui stiamo
Sì,
parlando, i cattivi pensieri o un po' le cattive fantasie o così. Quindi dobbiamo un po' anche su questo qui sorvegliare e che non ci sia nelle
sorvegliamo.
nostre abitazioni, nei luoghi che frequentiamo, di fare un po' vigilanza di queste cose. Se sei d'accordo, Antonio, siamo un po' sui tempi che
Sì,
ci chiede di fare qualche momento
un
di
piccolo
pausa.
stacco musicale. Sì, allora naturalmente per tutti coloro che ci stanno seguendo diciamo che oggi siamo in diretta, quindi per tutti coloro che volessero intervenire, ecco, in questa nostra trasmissione, ben trovati, ben accolti. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391, quindi potete parlare direttamente con Padre Giampio e con me. Anche se volete utilizzare il WhatsApp con l'account della radio Buon Consiglio, scrivete, ecco, scrivete le vostre osservazioni, le vostre domande, le vostre perplessità, e quindi poi dopo la nostra suora che è in regia ci leggerà le vostre considerazioni. Ci separiamo da voi per qualche minuto di musica e poi ci ritroviamo qui in diretta. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta, siamo in pieno commento del nono comandamento, così come ci è esposto dal nostro catechismo della Chiesa Cattolica, e prima di questa interruzione è stato molto correttamente, diciamo, segnalato il fatto che questo tipo di peccato, che viene proibito dal nono comandamento, ma poi vedremo anche dal decimo, è un peccato che si commette molto facilmente, perché basta appunto, mentre come diceva Padre Giampio, per mettere in opera, no, un'opera peccaminosa, ci vogliono una serie di concomitanti che devono poi comportare ad agevolare questo peccato. Invece nel caso del pensiero è folgorante, no? Anche se poi dopo ci vuole poi la condiscendenza. Una cosa, Padre Giampiero, volevo dire che appunto il nostro Signore ci dice che chi guarda una donna, no, per desiderarla ha già commesso peccato di adulterio nel proprio cuore. Quindi qui proprio il Signore ci spiega, dice, guardate che non ci vuole molto, no, per andare contro la volontà di Dio. Ecco. Quindi, Padre Giampiero, ci troviamo un pochettino, come dire, mal partito, no? Perché specialmente in questi tempi possiamo essere facilmente indotti a commettere queste violazioni, nono e decimo comandamento.
Certamente, come dicevamo un po' per riprendere, può essere molto facile e quindi la carità esigerebbe che ognuno stia attento a non fare al nostro prossimo quello che non vorrebbe che uno facesse a noi. Quindi dovrei essere tanto tanto attento, avere tanta tanta carità che il mio comportamento, il mio atteggiamento, il mio modo di vestire, il mio modo di agire, il mio modo di parlare, non si trasformi in un'occasione di peccato o di turbamento per il mio prossimo. Ecco quella delicatezza o quella carità che l'egoismo fa dimenticare, o l'idolatria della moda o l'idolatria del proprio corpo, quindi il proprio egoismo, fa
Ah, sì.
mettere da parte, perché chiaramente. Se io voglio farmi vedere, e che male c'è ad essere così, è un problema degli altri, no? Questo comandamento ti chiede anche che tu sia anche custode del tuo fratello, per non metterlo in pericolo, tentazione. Il nostro corpo è stato fatto per defini, non come carne da esposizione, la macelleria. C'era un amico, 20-30 anni fa, così un don diceva: ah, sì, quella con tutti i prosciutti in esposizione, era forte nel suo parlare un po' rupesco e così, i prosciutti in esposizione.
Sì.
Un po' di carne in macelleria, mettiamo tutta carne così. Il buon signore diede Adamo ed Eva dei vestiti così, e noi vogliamo un pochettino, ci facciamo sempre poi imbrogliare, un po' a volte cioè anche i commercianti sono un po' furbacchioni perché aumentano il prezzo del vestito e diminuiscono la quantità di stoffa, quindi il vestito è sempre troppo corto che lo scopri, tiri giù, ma ti scopri su, insomma, si vede le parti troppo scoperte. E quindi un po', e neanche il freddo, sai, neanche il freddo è sufficiente a fare desistere da questa idolatria di mettersi in mostra. Uno è schiavo e quindi deve essere un oggetto di desiderio e non più una persona. Quindi chiaramente forse, purtroppo dicevano, quando le cose scoperte sono quelle che di meno qualità, le cose di valore sono quelle un po' più nascoste o pregiate, siete che le cose pregiate sono sempre più rare, così ormai è tutta cosa. Ahimè, purtroppo, sai, chi dolente o nolente cade un po' in questo tranello che fa della propria persona come un oggetto di desiderio, non più come un oggetto tempio dello Spirito Santo. Quindi non voglio essere portato dello Spirito Santo, ma come qualcosa di incucibile, di desiderabile.
A questo
Il
proposito,
Catechismo ci
padre
dà.
Ciampio, no,
Sì,
scusami
Tony.
se ti ho
Sì, tranquillo.
parlato. Diciamo, Mosè, no, ci ricorda sempre, no, qualche aneddoto che riguarda Padre Pio, qualche appunto episodio che riguardava Padre Pio. A questo posto ricordo, io, lui non c'è, quindi magari lo supplisco in questo. Padre Pio, certe volte usciva con delle considerazioni, no, che poi sono rimaste scritte, sono rimaste anche nell'immaginario collettivo, come si dice, no? Dice, per esempio, le carni scoperte bruceranno, no? Queste frasi di Padre Pio. Le carni scoperte bruceranno. Era una donna che aveva le braccia scoperte. Le disse, soffriresti di meno se io te le tagliassi, no? Il braccio. Cioè, praticamente, Padre Pio, su
Di
questa
quello
cosa,
che
no, delle
sentirai, di
mode, esatto,
quello che sentirai nel fuoco purificatore.
esatto,
Sentiresti meno
ha
dolore
detto
se te le tagliassi.
e non era un'iperbole, perché poi dopo, insomma, i santi quando parlano non è che parlano a bambera, ecco. Cioè, quindi praticamente noi, come dicevi tu poc'anzi, no, questo fatto di le mode indecenti, Poveri noi, ecco, cioè, insomma, noi sottovalutiamo, ecco, questo è il problema fondamentale, ecco, di questa nostra epoca, soprattutto sottovalutiamo, la gravità, di questi comportamenti che ormai, sono comuni, ecco.
Il
Bene,
problema
allora a
penso
questo punto,
che
padre, cosa dire?
un problema, dicevo Antonio, sai, è che abbiamo un po' staccato quelle che sono le nostre verità di fede, quello che abbiamo imparato nel catechismo, quello che abbiamo imparato nelle nostre, quello che impariamo la domenica, tra quello che è il restante dei 7 giorni e 6 giorni della nostra giornata. Quindi magari se ho ancora un barlume di vita cristiana, e magari questo molte volte lo posso relegare a un momento della mia vita, a un momento in cui dico il mio rosario, in cui dico le mie preghiere, a un momento in cui vado a messa, ma il resto del comportamento è staccato da questo. E questo è un errore grandissimo, che un po' vuol dire che un po' Gesù non avvolge la mia vita, non è più un punto di riferimento della mia vita, ma sto a guardare me come punto di riferimento della mia vita, e quello che a me piace, un po' il relativismo, il soggettivismo, un po' tutti questi imbrogli che sono nati, oggi ricordiamo che Sant'Alberto Magno è questo grande maestro di teologia, che è stato il caposcuola, un po' il maestro anche di San Tommaso d'Aquino, da cui come discepolo veramente è uscito questo bellissimo frutto, questa bellissima pianticella. E proprio voleva proprio aiutare a comprendere come la vera scienza, la verità, la ragione può darci, non va contro la fede, ma anzi, quando è nella ricerca della verità, armonizza, è perché esce da colui che è datore di tutte le verità, che il nostro Signore Gesù Cristo, che vengono da Dio. Quindi è proprio quel meccanismo che già è iniziato nei primi secoli della Chiesa, è già continuato nel Medioevo e continua ancora a ingrandirsi a macchia d'olio, sempre così, di staccare dalla mia vita la fede. Quindi diventa solo qualcosa di marginale che può toccare, o magari può essere utile in qualche momento, un po' così, che ho un po' qualche dispiacere come un aiuto, o così come certe panzane lo vogliono così fare, rinchiudere. Mentre proprio per di oggi, come quello di ieri, quello di domani, è fondamentale e irrinunciabile la presenza di Gesù Cristo, ma non che si limiti a una presenza di un'ora al giorno, ma una presenza in cui quell'ora al giorno mi aiuti a vivere fedelmente tutta la settimana da figlio di Dio, e quella grazia che ho nel partecipare alla Santa Messa, nel ricevere anche la Santa Comunione, sono le dovute disposizioni, essere in grazia di Dio, conoscere e pensare che vado a ricevere, mi permetto di poter accrescere come figlio di Dio, camminare nella sua santa volontà. Ed ecco che questa strada dei santi comandamenti è un aiuto per camminare nella sua volontà, per sapere come devo orientare il mio comportamento esterno, ma non solo, anche interno, anche nella mia anima, fino ai reconditi delle mie intenzioni, dei miei pensieri, dei miei desideri. Entra Gesù, investe tutta la mia vita, assume tutta la mia vita, perché ho preso la nostra carne, e quindi anche quello fino al punto dove le cose, tutto deve conformarsi a lui. Allora sono sulla strada per incominciare a trovare, a scoprire il tesoro della vera felicità, che solo Gesù può darmi. Ed ecco allora, purtroppo, quando questa strada della vera felicità non è percorsa verso Gesù, diventa una strada di tante amarezze, di cui uno si può anche procurare, di cui uno non può guarire. Solo Gesù è medico e medicina veramente efficace. Dicevo che nel catechismo abbiamo anche alcuni aiuti che ci dà per comprendere ancora questo nono comandamento. Il 2518 del Catechismo della Chiesa Cattolica dice: beati puri di cuore perché vedranno Dio. È una delle la sesta beatitudine. I puri di cuore, e continua ancora il Catechismo, sono coloro che hanno accordato la propria intelligenza, la propria volontà alle esigenze della santità di Dio, in tre ambiti particolarmente: la la castità, oppure rettitudine sessuale, possiamo anche chiamarla, e l'amore della verità, cioè l'ortodossia della fede. La purezza di cuore è chi ha conformato la propria volontà, la propria intelligenza, i doni che Dio ci ha dato, a quella che è la conformità del modello che la santità di Dio, rappresentata da Gesù Cristo, dalla Beata Vergine Maria, particolarmente in questi tre ambiti: la carità, la castità o rettitudine sessuale e l'amore alla verità, che è l'ortodossia della fede. E allora, queste tre pratiche che un po' dobbiamo sempre più esercitare, perché siano sempre più purificati dal nostro cammino. In questi minuti
Quindi quando
vorrei
diciamo,
anche...
scusami,
Sì.
padre Giambio, quindi quando diciamo, no, che Dio è il tre volte santo, no, in qualche modo si può ricollegare a questo, cioè in un certo senso è trinitario, no? E come noi, le nostre potenze dell'anima, no, noi abbiamo la volontà e quindi che si connette un po' con la carità, no? Poi abbiamo questa nostra umanità, la corporeità, che si collega con la castità, e poi abbiamo l'intelletto che si connette poi all'amore della verità, cioè in qualche modo sono cose collegate, diciamo. È interessante questo articolo perché appunto dice che le esigenze della santità di Dio, no? Quindi effettivamente noi ci stiamo accostando al tre volte santo, diciamo.
Eh sì, veramente stiamo un po' puntando in alto, ma pensa, è proprio Dio che vuole che noi puntiamo così in alto, puntiamo verso le vette, siate miei imitatori, quindi conformarci a quel tre volte santo. Difficile, impossibile da soli, diciamo chiaramente,
Esatto,
impossibile, in
è
tutto
chiaro.
possiamo, in colui che ci dà forza, dice San Paolo, in tutto possiamo, in colui che ci dà forza, dice San Massimiliano. Questo cammino è possibile a me, è possibile a te, è possibile a ognuno di noi. Nessuno, ognuno di noi è chiamato ad essere santo. È il desiderio di Gesù, è il desiderio e la vocazione a cui è chiamato. Ci dà la grazia di poter comprendere quale strada percorrere per poter arrivare a questo. E una domanda che ci verrebbe da fare, dice, ma come dobbiamo comportarci quando arrivano i pensieri? Se è così facile, così purtroppo facile, così... Purtroppo probabile capitare in queste cose, questi pensieri cattivi che nella nostra mente vengono come mosche, che ne scaccia una, ne viene un'altra, certe volte una di seguito all'altra, e basta più piccola cosa e subito si accendono queste cose. Come dobbiamo comportarci? Possiamo dare qualche risposta, almeno generica, possiamo dare. Intanto, a tranquillità di coscienza. Per le coscienze timorate, non si offende mai Dio senza avvertire una piena cognizione nell'intelletto che lo si offende. Quindi, quando c'è un'anima timorata di Dio, non commette peccato senza avvertire con piena cognizione dell'intelletto che lo si sta offendendo e senza volerlo offendere col pieno e deliberato consenso. Quindi, lì non lo offendiamo mortalmente. Quindi, se uno ha abitualmente una salutare paura dei pensieri cattivi e cerca di procurare abitualmente di combatterli, appena li sente può stare pienamente tranquillo. Anche se la tentazione dovesse durare per ore, per giornate intere, non fa, lottando contro di essa, non si sporcherà, ma anzi si arricchirà di meriti davanti a Dio. È esemplare l'episodio di Santa Caterina da Siena, quando il demonio le appariva anche nella stanza del monastero, del convento, sotto forma di giovinetti che facevano cose sporche davanti a lei, di giovani ignudi, così. E lei era lì, sostanzialmente, quando dopo le appariva Gesù, dice: ma Gesù, dov'eri in questo momento qua? Ero al centro del tuo cuore e ti dico che non è stato sporcato. Lei si dispiaceva di queste visioni che apparivano, sensazioni del demonio. Queste forme spudorate, così è come anche a volte su queste stesse cose doveva affrontare e combattere Padre Pio su queste vessazioni del demonio, così. Ma tutte le volte che le abbiamo respinte, abbiamo lottato contro di essa, ci siamo arricchiti di grandi meriti davanti a Dio. Ma Potrei ancora dire, ma a volte non so se ho consentito, non ho consentito. Per un'anima timida, se siamo in forse, se uno non è certo, se non si è certi di peccato grave, almeno non vi può essere, almeno, forse vi può essere un po' di indolenza, ma tutto al più rimaniamo ancora nel peccato veniale. Uno potrebbe dire ancora, ma se ho paura di cadere, beh, avere paura di cadere è una cosa buona. Finché si ha paura di cadere, non si cade mai, anzi, la paura è il più grande aiuto preventivo dal peccato. È proprio chi è sicuro, baldanzoso, tanto su queste cose sono vaccinato, il demonio non mi imbroglia, così è la prima volta che chi si loda si imbroda. Quindi è un po' avere timore, questa cosa qui è qualcosa di buono e ragionevole, perciò è qualcosa ancora di non essere spavaldi nel dire. E tanto a me non fa né caldo né freddo, è proprio la volta che ci infossiamo. Qualcuno potrebbe ancora dire, ma se siamo caduti senza accorgersi, questo no, senza accorgersi non si fanno peccati, soprattutto per le anime timorate.
Sì.
Mi resta il dubbio, mi resta il timore, non si cade mai in peccato senza saperlo. E questo è un po' un qualcosa, un principio così nel catechetico morale. Nelle anime timorate di Dio, il dubbio di aver acconsentito è un segno che non c'è stato il consenso e quindi non c'è colpa. Però è necessario che queste anime si guardino bene da un'altra insidia del demonio. Qual è? Quella di gettare il turbamento dello spirito, di confondere la
Esatto.
loro testa, di esitare profondamente con dubbi o scrupoli di cuore. Questo è un altro insidia che un
Scrupoloso.
po' il tentatore potrebbe. Questo è un'arte finissima del diavolo, con la quale ottiene o l'uno o l'altro di questi due scopi: o di scoraggiare, in modo che abbiamo da abbandonare ogni ritegno, e quindi di buttarci in più grave pericolo, oppure quello di rimescolare continuamente nelle loro teste queste materie lubriche, allo scopo di sciogliersi da dubbi, da angustie, e invece non, rimangono un po' in un cane che si morde la coda, non escono più dopo. Un po' questo che voglio tutto analizzare, tutto un po' così. Quindi, un po' per rassicurare certe anime di coscienza delicata e scrupolosa, e questo un po' deve un po' aiutarle, questo un po' devono un po' avere un po' piena fiducia un po' nelle anime che li dirige. Poi si può ancora dire, ancora contro questi pensieri cattivi, dobbiamo
Bene,
il dovere di
padre Giampiero,
Sì, Antonio.
guarda, queste cose che tu dicevi, come dire, gettano un po' di luce proprio, no, sulla nostra, sul nostro bisogno, proprio anche, no, di una guida, di una guida, di un padre spirituale, di una guida spirituale. Quindi, come hai detto bene, no? È molto facile poi magari avere quella specie di sicumera, no? Di sentirsi sicuro, quando poi dopo quella è l'anticamera del peccato, perché quando uno poi è troppo sicuro si avvicina troppo al leone, no? La catena è corta, ma fino a un certo punto, e poi ti sbrana.
Chiediamo aiuto all'Immacolata, chiediamo anche la sua benedizione e diciamo un'Ave Maria per questo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria Immacolata, Regina delle Famiglie,
Prega.
il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria, Ave Maria.